Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti da Claudio
e Anna. Ave
ed
Maria.
Anna. Ave Maria,
Ave.
santa giornata, è il primo venerdì del mese, Gesù ci mostra il suo cuore. Ve lo tiene tra le mani, così l'ha mostrato a Santa Margherita Maria Lacocque, vero? La sua confidente. E, però questo cuore è trafitto dalle spine, per cui certamente patisce, non è amato, l'amore non è amato. E, però da questo cuore, però, escono fiamme. Fiamme d'amore, naturalmente, amore ardente. L'amore ardente non è come la pasta al dente, no? È ardente nel senso che brucia, arde. Però sopra questa fiamma c'è la croce. Cosa significa? Non c'è amore più grande di chi offre la vita per i fratelli. E lui ce lo ricorda, dice, vedete il mio cuore, quanto vi ho amato, io vi ho amato fino alla fine, vi ho amato, ecco, mi sono offerto, sono finito sulla croce per salvare voi, perché voi meritavate di essere crocifissi come questi due che mi stanno a destra e a sinistra. E invece mi sono fatto crocifiggere io per voi. Mi sono offerto al Padre, cioè perdona loro perché non sanno quello che fanno. Ora questo cuore ardente d'amore che patisce perché non è amato, la cosa è triste, sapete, quando una persona ama un'altra persona e non riceve, e sono parole di Gesù, in cambio che ingratitudini, indifferenze, oltraggi e di tutto e di più. Ecco, allora dice, io ti voglio bene e tu non solo non lo riconosci il bene che ti voglio, ma addirittura lo disprezzi. Povero uomo. E quando gli dai dell'handicappato si offende, ma vedi che è handicappato nel cuore e anche nell'intelletto, anche nella cervice, duri di cuore, duri di cervice, ma scusate, ma tutti questi che credono in qualcosa, no? Magari dice io ho la mia fede, io sono di qua, io sono di là, ma sentite un po', ma tutte queste fedi in chi, in come? Ma dico, ma non vedete che di tutti coloro che noi cerchiamo Dio, ecco, colui che veramente manifesta l'amore di Dio è colui che ha offerto la sua vita per noi, mandato dal Padre, per cui il Padre manda il Figlio a sacrificarsi per salvare le sue creature. Ma voi immaginate, no? Per cui religione di qua, religione di là. Voi trovate una religione che superi in amore la religione cattolica, no? Cioè, come impostazione, vero? Poi, naturalmente, se uno non la vive bene, dà anche scandalo. Diciamo che dà cattivo esempio, ma questo non dipende da Gesù Cristo. Gesù Cristo l'esempio l'ha dato buono. Ecco, poi i suoi seguaci abbiamo visto subito, vero? Chi lo ha tradito, chi è fuggito, insomma, l'uomo è handicappato e non se ne parla più. Quello è il titolo che ci meritiamo, no? Perché mostriamo di non capire le cose che solo chi ama le comprende. Difatti i santi non sono handicappati, perché loro hanno capito bene e hanno corrisposto l'amore e si sono fatti santi. Hanno vissuto le pagine di Vangelo. E insomma, ma poi vedi, sempre i pensieri del mattino, questo non è il Corriere della Sera, questo è il Corriere del Mattino. Allora, questa mattina pensavo sia sì, al cuore sacratissimo di Gesù che vuol trionfare sugli uomini, vuol trionfare sui nostri cuori, sulle nostre menti, ma lo potrà fare soltanto dopo che ha trionfato il cuore immacolato di Maria e domani è il primo sabato, per cui chiediamo a Gesù, vero, di amare sua madre come l'ha amato lui, che ci aiuti ad amare la mamma sua e mamma nostra, perché noi che siamo handicappati facciamo fatica a fare queste cose, finché non ci guarisce da questi handicap della cervice e del cuore. E allora pensavo, ecco, nel cuore sacratissimo di Gesù che è lì che aspetta questo, ma Dio ha mandato sua madre, ecco, per mostrarci e per dirci ciò che Dio vuole, no? Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato, no? Allora dice, sì, queste parole le abbiamo sentite, Claudio, continui a dircele, no? Però il problema è l'handicap del capirle, perché tu le puoi aver sentite mille volte, ma non hai ancora capito che cosa significano, eh? Allora vediamo un po', diciamo, di comprendere. Dio vuole fare questo, no? Cioè, allora, il pensiero che frullava il mattino era questo. Se tu passi davanti, ad esempio, non so, al Mosè di Michelangelo, e tu non puoi non guardarlo e non dire, mamma mia, ma è proprio di marmo questo, ma l'hanno scolpito, ma è possibile che ci sia uno che è riuscito a scolpire, vero, una statua così perfettamente, ma è mai possibile? È possibile, tant'è vero che Michelangelo gli dette una martellata per dire, adesso parla, perché gli mancava solo la parola, ma mancava l'anima, quello è il problema, gli ha dato una martellata sperando che dica qualcosa Mosè. Allora immagina che uno passa davanti al Mosè di Michelangelo, no? E manco lo guarda, no? E poi magari, non so, vede uno di questi graffiti che fanno i ragazzi su per i muri, che sporcano tutto, che vabbè, e si incanta a guardare quei graffiti, o che ne so, io un quadro futurista che non si capisce niente, no? E dice, vedi che l'handicap continua, no? Cioè, non sai apprezzare le cose belle, vero? Però dice, i gusti non sono, cioè, non disputandum est, no? De gustibus. Allora, cosa succede? Io capisco, però se tu hai gusti, no? A me piace la frutta matura ma sana, se a te piace la frutta marcia io non lo so, però diciamo che naturalmente apprezzo un frutto succoso, dolce, diciamo che veramente dice Signore ti ringrazio, vero, di questo frutto che hai creato tu. Allora, vediamo un po' di far l'esempio, ecco. Pensate, tutto il creato, no, per cui voi pensate, miriadi e miriadi di stelle, di pianeti, di satelliti, ma che ve devo dire, cosa c'è? Diciamo, ci sono delle stelle che dalla creazione fino ad oggi non è ancora arrivata la luce sulla Terra, quando sappiamo la velocità della luce, per cui pensate quanti milioni di anni, vero? Dio ha creato tutto questo, no? Sono cose grandi, cose belle, cose meravigliose, la Terra che gira intorno al Sole, ecco, con una, diciamo, con una inclinazione di, non so, di 23 gradi, e le stagioni, che però, vedete, le stagioni noi le sconvolgiamo con i nostri peccati, comunque, insomma, tutta sta cosa perfetta. Il Sole che ha distanza giusta per non bruciarci tutti quanti, no? Se il sole si avvicina si incendia tutto, se si allontana, la terra si allontana, si gela tutto. Allora vedete, anche questo spiega qualcosa, no? Se io mi avvicino a Dio brucio d'amore, se mi allontano mi gelo, no? Anche quella è un'osservazione. Vabbè, comunque tutte queste cose sono meravigliose, no? Però guardate, sono meravigliose tutto quello che vuoi, ma quante meraviglie, diciamo, l'arcobaleno, i fiori, gli insetti, ma tutte le cose, insomma, non si finisce mai le scienze, no? Studiare tutte queste cose, i pesci del mare, tutte le cose, ma tutto questo è niente in confronto a chi? Beh, intanto all'uomo, no? Ma diciamo, ma soprattutto anche tutti gli angeli, tutti i santi non sono una meraviglia, un capolavoro di Dio come l'Immacolata Concezione. Cioè, grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, ma quanto grandi le ha fatte? Lei ha detto grandi cose, ma noi dobbiamo scoprirle, perché se le scopriremo diremo: Signore, com'è grande il tuo amore per le tue creature, com'è stato grande il tuo amore per questa creatura, cosa hai fatto? Grandi cose, ma che grandi cose hai fatto? Abbiamo voglia noi di pensarle e di immaginarle, ma non ci arriveremo mai finché non arriveremo in paradiso a vederle. Cioè, tutto il creato, va bene, non è così meraviglioso come l'Immacolata Concezione. Pensate un po', cioè la madre di Dio. Cioè, Dio doveva fare sua madre, ma voi secondo voi, ma c'è qualcosa al mondo che può essere più nobile della madre di Dio? No, pensiamoci un po'. Allora, questa madre di Dio che poi ce l'ha donata, per cui sapere, altro che statua di Michelangelo, no? Io ho davanti agli occhi il capolavoro di Dio e non lo apprezzo, sono un disgraziato, va bene? Cioè, io dico di me, voi se vi sentite disgraziati, siamo una compagnia di disgraziati che ammettono di essere disgraziati. Cioè, ho davanti a me l'Immacolata Concezione, ma l'Immacolata Concezione capisci tante cose, ma non le capisci tutte. Ma adesso addirittura Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al cuore immacolato. Qui vuole che conosciamo l'amore che Dio ha messo dentro a questa creatura. Fate conto che Dio, se avesse potuto fare di sua madre, diciamo Dio, farla Dio, l'avrebbe fatto, ma siccome Dio è un essere increato e una creatura non può essere Dio, che cosa ha fatto Dio per amore? Ha creato questa creatura, gli ha fatto tutti i doni che ha lui. Per cui Dio ha riversato, cioè questa pienezza di grazia, no? Ha riversato tutta la sua santità dentro il cuore immacolato di Maria. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, mamma mia, è santo il suo nome. Ora, io a dire queste cose quasi mi vengono le lacrime agli occhi, no? Perché? Dico, ma è possibile? Dovremmo essere felicemente stupiti e incantati, no? Dio mio, mi hai donato tuo figlio, vero? Mi doni tutti i giorni tuo figlio nell'Eucarestia, ma mi hai donato anche sua madre. Ma come faccio io a pensare ad altre cose? Io sono stupito, incantato, commosso. Io, ecco, cerco le cose di lassù, voglio capirle, guardo le cose di lassù, non mi interessa più niente. Le cose di qua giù sono polvere, non, cioè, sono passeggere, durano poco. Ecco, la povertà che cos'è, no? Essere ricchi di Dio e poveri di cose che non contano, però essere ricchi d'amor di Dio. Questa ricchezza, ecco, io non capisco perché la gente fa un sacco di fatiche per guadagnare i soldi, gratta e vinci, non so, imbroglia, fa di tutto per arricchirsi di cose che non sono, che non arricchiscono. E invece non, diciamo, dovessimo grattare un po' di croste del peccato che è attaccato al nostro cuore, forse vinceremo un po' d'amore, no? Ecco, allora davanti all'Immacolata Concezione, devo dire, mio Dio, ti rendo grazie, canto, io vorrei cantare come un usignolo, vero? Giorno e notte, ecco, per cantare le tue meraviglie, Signore. Quanto è grande il tuo amore, vero? Su tutta la creazione, ma quanto ne hai riversato tutto in Maria Immacolata. E me l'hai donata, perché io ho una mamma che è talmente ricca di grazia, è piena di grazia e la tratto così, e non credo, per cui anche gli uomini di chiesa, no, che non hanno capito sta cosa qua, la Madonna è corredentrice, finché non la facciamo, non c'è il dogma della corredenzione, piglieremo un sacco di legnate finché lo capiamo che lei è la corredentrice, no? Allora, quando avremo il dogma della corredentrice ci sarà anche il trionfo del cuore immacolato e allora anche guariremo da un parziale handicap che abbiamo addosso, no? Più glorifichiamo Dio per le sue opere, più godremo, ecco, delle sue opere, è vero, e daremo gloria a colui che ha fatto tutte queste cose, no? Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, vedi che la Madonna l'ha detto, grandi cose ha fatto l'Onnipotente, ma io sono vivo, ma grandi cose può fare anche in me, vero? Se io amo, se il mio amore cresce, sono grandi cose che sto facendo in me, finché non amo non riesce a fare grandi cose in me, perché non ho un cuore adatto perché il Signore possa operare grandi cose in me, questo amore deve essere puro, ecco, cuore, non basta cuore, immacolato, se il tuo cuore è pieno di immondizie, se il tuo cuore è un porcile, va bene, tu non puoi amare perché stai bene solo in un porcile, no? Ecco, allora, pensi soltanto alla carne, pensi solo a ingrassare, diciamo, i tuoi vizi, ma però non godi delle cose sacre, ecco, allora, cuore immacolato. Beati puri di cuore perché vedranno Dio. Ah, vedi, allora se lo vedi, rimani stupito, ma vedi le sue opere nel cuore immacolato di Maria, per cui rimani incantato, dice mio Signore, mio Dio, ecco San Francesco, mio Dio e mio tutto, mio Signore, mio Dio e mio tutto, non smetteva più, non ce la faceva più a fermarsi, San Francesco continuava a dire così, mio Signore, mio Dio, con le lacrime agli occhi, mio Dio e mio tutto, impazziva d'amore, dice, ecco, lui era la persona più felice di questo mondo, ma però diceva così, o alto e glorioso il Dio, illumina le tenebre del cuore mio, dammi una fede retta, una speranza certa, una carità perfetta, dammi, Signore, senno e discernimento. Ecco, per compiere la tua vera e santa volontà, la tua vera e santa volontà. Noi, più che reggiseni, abbiamo bisogno di reggisenno con due N, perché il nostro senno, va bene, è finito sotto i tacchi, siamo senza cervello, va bene? Ecco. Anna, basta, fermati Claudio, per carità.
Sono senza parole, Claudio, trattengo il respiro.
Prima di dire queste cose, io sapete cosa ho fatto? Allora, c'è una statua del cuore immacolato di Maria, gli ho baciato la mano, è vero, e gli ho detto, mammina, su questa bocca qua fammi dire quello che vuoi tu. Adesso io queste cose qua, se mi dite ripeterle, non le posso ripetere, però diciamo che mi vengono le lacrime agli occhi, perché dico, mamma mia, ma questo Dio che sembra impazzito d'amore per me, e io non riesco a impazzire d'amore per Lui, sono un disgraziato, sono un handicappato, sono un duro di cuore, duro di cervice, sono malato, Signore, se Tu vuoi puoi guarirmi, se tu vuoi puoi guarirmi, ma devo ammettere di essere malato, perché qui si sentono tutti sani come i pinguini che si guardano davanti, no? Si vedono tutti immacolati, con la pancia bianca. E vabbè, allora Anna, per carità, di Claudio, fermate, perché sennò qua facciamo questo, fuori tutta la
questo
cosa.
Questo
no?
È solo un assaggino, è solo così, uno stuzzichino, adesso arriva il resto,
adesso vedi, saldo. Adesso... Ma sì, ieri poi abbiamo parlato anche di cose, no? Sentite un po', no? Ieri abbiamo parlato di altre cose, ma io ho sentito ieri una notizia per dire, ormai anche questi che noi accogliamo a braccia aperte, no? Allora, qualche paio di mesi fa, uno di questi qua, vero? È entrato in chiesa dalle nostre suore con un macete, no? Voleva ammazzare tutti quanti, no? Tanto dice non l'ha fatto, però voleva farvi dire, guardate che prima o poi succederà così, no? Ieri un altro si è piazzato sdraiato sulla porta della chiesa e non voleva fare entrare nessuno, perché dice c'è il nostro Dio, voi siete degli infedeli, no? Bene, allora dice, ma scusa, spostati che devo andare in chiesa. No, dice, io non mi sposto, se vuoi mi scavalchi. Allora sta qua, era una persona anche anziana, insomma, ha allungato la gamba, lui si è alzato, l'ha buttata per terra, è caduta giù per le scale, è finito all'ospedale, no? Per dire, se sono così sfacciati, è perché continuano ad aumentare, continuano a sbarcare, continuano a eccitarsi, continuano a sentire che loro devono fare la guerra santa, no? Per cui, tutto qui è la parte, cioè, cos'è? È il castigo perché non abbiamo accolto, ovvero, l'invito della Madonna. Il mio cuore immacolato sarà il vostro sicuro rifugio, e siccome non ci siamo rifugiati, stiamo fuori e faremo la fine che ci meritiamo, perché siamo duri di cervice, duri di cuore e superbi, soprattutto perché noi decidiamo noi quello che dobbiamo fare, non ci facciamo influenzare dalla santità di Dio, no? Va bene, allora andiamo avanti. Poi volevo farvi sentire la voce del Papa, no? La voce del Papa San Giovanni XXIII, che entra, ve la posso far sentire, però non so se riesce bene, no? Ma comunque vi dico le parole, io preparerò, lo darò alle suore, ve la farà sentire loro alla radio, va bene? Allora, sentite un po'. Giovanni XXIII entra in una chiesa, no? E tutti quanti, no, che applaudono. E lui dice no, dice assolutamente no, voi in chiesa non dovete applaudire nessuno, neanche il Papa, dice, perché la chiesa è la casa di Dio e ci vuole grande rispetto, e non applaudite nessuno. Ve lo faccio sentire, adesso no, perché diciamo perdiamo altro tempo, abbiamo un sacco di cose da dire, ma lo mando alle suore, perché ve lo facciano sentire alla radio, così sentirete che oggigiorno siamo degli sballati, perché noi ci pare, no, che la nostra fede sia legata agli applausi, no? E invece gli applausi sono cose che si fanno agli uomini, ma a Dio bisogna piegare la testa come ha fatto l'angelo, vero, con la faccia per terra si adora Dio, non è che si... E non c'è nessuno... Se Gesù, scusate, no, dice bene il santo Giovanni 23, dice, cioè lui ripete le parole di Gesù Cristo, guai a voi quando diranno bene di voi, vi applaudiranno, eccetera, eccetera, guai a voi, beati voi quando diranno peste e corna di voi a causa del mio nome, no? Per cui dice che sono beati quelli che sono disprezzati, come abbiamo disprezzato lui. Gli applauditi, vedete, noi siamo sballati, no? Adesso per rimettere a posto la zucca dei cristiani non so quanto ci vorrà. Va bene, Anna, mi fermo per carità.
Diciamo, San Paolo, requisito fondamentale del ministro di Cristo è la fedeltà alla dottrina da trasmettere ai fedeli e ai propri doveri. Egli infatti è stato scelto da Dio quale Alter Christus per continuare l'opera redentrice con la predicazione e amministrando i sacramenti. Grande è la sua dignità ed innumerevoli le grazie che il Signore gli accorda per il compimento del suo ministero. Altrettanto grande dunque è la sua responsabilità dinanzi a Dio, al quale un giorno dovrà dar conto della propria condotta. Preghiamo incessantemente per i sacerdoti, perché corrispondano generosamente e fedelmente alla grazia e siano guide illuminate del popolo santo di Dio. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, ognuno ci consideri come servi di Cristo e amministratori dei misteri di Dio. Ora ciò che si richiede agli amministratori è che ognuno risulti fedele. A me però importa assai poco di venire giudicato da voi o da un tribunale umano. Anzi, io non giudico neppure me stesso, perché anche se non sono colpevole di alcuna colpa, non per questo sono giustificato. Il mio giudice è il Signore. Non vogliate perciò giudicare nulla prima del tempo, fino a quando il Signore verrà. Egli metterà in luce i segreti delle tenebre e manifesterà le intenzioni dei cuori. Allora ciascuno riceverà da Dio la lode.
Vai avanti tu, Anna.
Con Don Dolindo, sì?
Sì.
Allora, capitolo quarto, prima lettera ai Corinzi, sono a pagina 556 del commento, ovviamente, alle lettere di San Paolo. Dopo aver detto nel capitolo precedente che nessuno deve gloriarsi dei predicatori, quasi fossero essi salvatori delle anime, San Paolo determina la vera posizione di questi predicatori innanzi a Dio, compreso lui stesso, dicendo: ognuno ci riguardi come ministri di Cristo e amministratori dei misteri di Dio, ministri nell'insegnamento e nel guidare al bene con l'autorità avuta dal Signore, amministratori nel dispensare i misteri di Dio, cioè la parola di Dio, i sacramenti e tutte le altre ricchezze spirituali meritateci da Gesù Cristo. Un amministratore o economo di un padrone non deve avere grandi doti di scienza. Per lui è importante che sia fedele al padrone, sia nell'amministrare che nel dispensare i suoi doni. Non è quindi il caso di dividersi in partiti per le doti di questo o di quel predicatore, poiché essi, come ministri e amministratori di Gesù Cristo, valgono solo se sono fedeli e non se sono eloquenti. Il giudizio poi di questa fedeltà non possono darlo gli uomini, e tantomeno può darlo colui che deve essere giudicato, ma solo Gesù Cristo, come solo il padrone può valutare la fedeltà di un suo economo. Di fronte a quelli che giudicavano San Paolo superiore o inferiore ad Apollo o ad altri, l'Apostolo protesta che di questi apprezzamenti non gliene importa nulla, che anzi dichiara che egli non giudica se stesso, riguardandosi come superiore agli altri, ma senza badare ai doni ricevuti da Dio o alle sue doti personali, egli pensa che è un ministro, un amministratore, che potrebbe avere anche la sorpresa di trovare innanzi al giudice eterno delle responsabilità delle quali non si accorge. Egli in realtà non ha coscienza di nulla e sa di aver fatto di tutto per compiere il suo dovere, ma non per questo si crede giustificato, ossia perfetto e fedele, perché sa bene che colui che deve giudicarlo è il Signore, al cui sguardo divino nulla sfugge, anche delle cose più occulte. Se infatti egli non osa neppure giudicare se stesso nel segreto della sua coscienza, che pure parla a ciascuna creatura, come possono i Corinzi presumere di dire essi, di dare essi un giudizio sui ministri di Gesù Cristo, schierandosi per l'uno o per l'altro in conseguenza di questo giudizio? Perciò soggiunge l'Apostolo: non vogliate giudicare di nulla prima del tempo del giudizio universale, fino a quando non venga il Signore, il quale rischiarerà gli occulti segreti manifestando l'intima coscienza di ciascuno e farà conoscere i disegni dei cuori, ossia le intenzioni segrete che hanno mosso ciascuno ad operare. È in conseguenza di questo giudizio divino che si può lodare uno a preferenza di un altro, ma questa lode e questo apprezzamento non è lasciato alle creature, è solo di Dio che giudica e che dà a ciascuno la sua lode secondo quel che ha meritato. San Paolo soggiunge che quello che ha detto lo ha applicato in figura a sé e ad Apollo, cioè lo ha detto, per modo di dire, applicandolo lui a sé e ad Apollo, per dare un esempio pratico, a istruzione di tutti, benché né lui né Apollo in realtà avessero avuto la presunzione di essere altro che ministri e dispensatori di Gesù Cristo. E quindi, benché essi non avessero col loro modo di agire dato occasione ai corinzi di giudicarli come capi partiti o come causa di dissensioni, egli parla di sé, di Apollo, in figura, per parlare ad altri che non nomina, per non suscitare reazioni pericolose, e parla perché tutti imparino quel detto rabbinico, non oltre ciò che sta scritto, cioè non pensare e non operare oltre i limiti della Sacra Scrittura, né presumere quindi di formare a proprio capriccio nuovi sistemi di dottrina e di vita, affinché nessuno si gonfi di orgoglio a favore dell'uno e a detrimento dell'altro, cioè affinché non si formino quei partiti e quelle scuole particolari che rendono fanatici i loro seguaci a detrimento degli altri con i quali sono in opposizione. Con queste parole un po' oscure per noi, ma chiare per quelli ai quali le indirizza, San Paolo condanna quello spirito di orgoglio e di monopolismo che dolorosamente è tutt'altro che sparito da alcune congregazioni religiose e da alcune scuole teologiche o morali. Se tutti si attenessero strettamente a ciò che è scritto nei sacri libri e nelle solenni decisioni della Chiesa, e se si considerassero come semplici ministri di Gesù Cristo e amministratori dei misteri di Dio, non si gonfierebbero di orgoglio contro gli altri, quasi che essi soli fossero maestri, competenti, scienziati, e gli altri fossero deficienti, incapaci ed ignoranti. Essi si arrogano un diritto di giudici, valutano gli altri alla luce delle loro idee, si gonfiano di orgoglio, si gloriano della loro fama, magari anche vera se si vuole, e se ne gloriano a detrimento degli altri, dividendo così le forze della Chiesa e dando agio ai suoi nemici di prendere il sopravvento su di essa. Questo tristissimo spirito di monopolismo orgoglioso è causa di intrighi, di maneggi, di doppiezza, di falsità e di calunnie, e non raramente di veri e delittuosi soprusi a danno di altri, che pur sono capaci di operare il bene. Posso fermarmi così?
Poi terminato?
Ho solo due poche righe. Lo spirito di orgoglio, che sono proprio una mezza paginetta.
Sì, sì. No, di pure, vai.
San Paolo si rivolge perciò con forza a quelli che tra i corinzi erano animati da questo spirito, e per essi si rivolge a tutta la Chiesa in tutti i secoli, giacché la sua parola ispirata dallo Spirito Santo non era diretta solo a quei fedeli, ed esclama: chi è che ti distingue? Che cosa hai tu che non l'abbia ricevuto? Se l'hai ricevuto, perché te ne glori come se non l'avessi ricevuto? Che cosa hai tu che ti rende superiore agli altri? Se quello che hai è che tu pomposamente credi una tua particolare dote e prerogativa, l'hanno anche gli altri? Infatti, si pone al di sopra degli altri, considerandosi con orgogliosa iattanza, crede sempre di essere singolare in tutto e crede sua specialità inconfondibile quello che in realtà hanno pure gli altri, come per esempio la scienza, la disciplina, lo zelo, la serietà nell'operare. Ho terminato, Claudio.
Bene, sì. Io ho inviato alle suore, ho mandato il link di quel coso che vi ho detto prima del Papa. Dunque, qui praticamente noi possiamo dire che tutto quel che noi abbiamo, siccome non ce lo siamo fatti noi, ma ci è stato donato, dobbiamo rendere gloria a colui che l'ha fatto, no? Se uno dice: che bel vestito che hai, ma vedi, tu complimenti, a me fai i complimenti, i complimenti lo farei al sarto se veramente un bel vestito. Dice, che begli occhi che hai, ma vedi, non è che me li sono fatti io, devi dare gloria a colui che me l'ha dati, no? Per cui se dici qualche cosa, ma si vede che il Signore me l'ha fatta dire, ma io avrei detto chissà che cosa, no? Per cui sia sempre lodato il Signore, perché tutto ciò che è buono viene da Lui, ciò che non è buono non viene da Lui, viene da noi, viene dal maligno, ma diciamo, dobbiamo vivere con la consapevolezza, ecco, che come cantava San Francesco, illumina le tenebre del cuore mio. Quando io mi vanto, quando io mi sento chissà chi, quando io addirittura, ecco, vedi, lui non giudica nessuno, noi abbiamo davanti agli occhi adesso una situazione molto giudicata e strapazzata, diciamo, con il fine di distruggere un'opera, diciamo, che ha portato e portava tanto del bene, ma i tranelli infernali, diciamo, ci cadono soprattutto i presuntuosi, no? Perché pensano di camminare, di volare sopra le trappole, invece ci finiscono dentro. E purtroppo il mondo è sempre stato così, perché è cominciata la prima trappola, è stata preparata per Adamo ed Eva, no? Allora l'uomo deve sempre dire, io guardo le cose di lassù, ascolto colui che parla da lassù, perché quando devo ascoltare quello che parla da qua giù, devo individuarlo, ecco, se è una cosa che fa del bene o una cosa che fa del male, no? Ecco, chi ama offre se stesso, no? Non ammazza il prossimo, chi ama. E così, insomma, la storia non ci insegna niente, e quello dimostra che la stoltezza è grande, perché sembra che sia un proverbio russo, dice, no, dice, i sapienti imparano dagli errori degli altri, gli stolti neanche dai propri impara. Così. E comunque abbiamo anche, diciamo, vedi che anche il Salmo viene in nostro aiuto, dice la salvezza dei giusti viene dal Signore, perché i giusti lo riconoscono, dice se io sarò salvo è perché tu, oh Signore, sei il mio Salvatore, sei venuto a salvarmi, oh Dio vieni a salvarmi, Signore vieni presto in mio aiuto, non bisogna solo dirlo, bisogna esserne convinti, che abbiamo continuamente bisogno di salvezza. Difatti ogni volta che si iniziano le preghiere, vero? Inizia così. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Queste parole dette a memoria servono a niente, no? Bisogna capire quello che stai dicendo. Tu devi ammettere che hai bisogno di essere salvato, anche mentre parli, mentre preghi, mentre fai qualche cosa, hai bisogno di salvezza, perché fai presto a cadere nella trappola, per cui vieni presto e mi aiuto perché non cada nella trappola, vieni a salvarmi, che bello, no? Per cui come si inizia a pregare, queste preghiere vanno dette con somma fede, con somma fiducia e con grande amore verso colui che ci ama e che viene a salvarci. Oh Dio, vieni a salvarmi. Anche in questo momento ogni respiro ha bisogno di salvezza, perché io al prossimo respiro potrei perdere la fede. O Dio, vieni a salvare quel po' di fede che ho e aumenta la mia fede. O Dio, vieni a salvarmi, sono in mezzo a un mare di guai, sono in mezzo ai pescecani qui, ho bisogno, vero, ho bisogno di salvezza. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto e mi aiuto. Vedo le pinne degli squali che si avvicinano, no? Ma tu non li vedi però, ma sai, le pinne dei demoni, sai, quelle lì non si vedono, però vediamo soltanto i disastri che combina, vero? Se tu nel mare vedi sangue vuol dire che qualcuno è stato azzannato. Noi qua sulla terra vediamo il sangue e non abbiamo capito che squalo ci sta azzannando, qualche leone o qualche drago, non lo so, cosa volete che vi dica, non siamo intelligenti, no? Con tutto questo sangue non abbiamo ancora capito che abbiamo bisogno di salvezza, vieni presto in nostro aiuto, ci ammazziamo gli uni gli altri, siamo squali gli uni per gli altri. Confida nel Signore, fai il bene, abiterai la terra e vi pascolerai con sicurezza, però devi confidare nel Signore e fare il bene, perché se fai il male abiterai una terra piena di bestie feroci, no? Che sono i tuoi fratelli, e anche tu ci diventerai se non confidi nel Signore, non fai il bene. Cerca la gioia nel Signore, esaudirai i desideri del tuo cuore. Dove cerchi la gioia? Ah, dice, la cerco, vorrei trovare un bel ragazzo, una brava ragazza. Sì, quella è una gioia passeggera, ma dico, cerca la gioia nel Signore che è eterno, esaudirà i desideri del tuo cuore. Allora, se tu hai trovato Dio e hai confidenza con Dio, dice, oh Dio, vieni a salvarmi. Cosa devo fare? Dimmi quello che devo fare, che vocazione ho io, fammelo capire cosa devo fare, no? Ecco, esaudirò i miei desideri se sono secondo i suoi disegni, no? Affida al Signore la tua via, confida in Lui ed Egli agirà, farà brillare come luce la tua giustizia, il tuo diritto come il mezzogiorno, mamma mia. Ma sentite queste parole, no? Affida al Signore la tua via. Ma tu, che via stai seguendo? Ma stai seguendo le vie del Signore? Ma stai seguendo il Signore che è Lui via? Io sono la via, la verità e la vita. Affida al Signore la tua via. Signore, la mia via sei tu. Per cui mi affido a te. Capito cosa vuol dire affida al Signore la tua via? Confida in Lui ed Egli agirà, ma è chiaro, scusa, Lui è sommo bene, confidando in Lui agirà e mi farà godere di questo bene, farà brillare come luce la mia giustizia, vero, se vivrò nelle sue vie, il tuo diritto come il mezzogiorno, per cui al massimo, allo zenith proprio, no? Ecco, il tuo diritto come il mezzogiorno. Sta lontano dal male e fai il bene e avrai sempre una casa. Sta lontano dal male, ma tu vedete oggigiorno che tutti vanno in cerca del male? Vanno in cerca del male. Guarda, qui se viene un terremoto ci toglie la casa. Ci toglie la casa perché siccome non siamo stati lontani dal male, ma ci siamo sprofondati nel male e non abbiamo fatto il bene, non avremo per sempre una casa. Ecco, se viene il terremoto, la butta giù tutto, senza casa. Siamo stati vicini al male, siamo stati lontani dal bene e resteremo anche senza casa. Perché il Signore ama il diritto e non abbandona i suoi fedeli, perché Lui è fedele e non abbandona i fedeli. Ma noi siamo infedeli, per cui viviamo questo stato, ci lascia azzannare continuamente dal maligno. La salvezza dei giusti viene dal Signore, nel tempo dell'angoscia è la loro fortezza. Allora, vedete qua, coloro che si comportano secondo Dio, anche nel tempo dell'angoscia, non temono alcun male, perché tu, oh Signore, sei con me. E se tu sei con me, chi sarà contro di me? Io riposo in te, oh Signore. Ecco, sei tu il mio grande amore. Io amo te con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze. Per cui se il mio cuore è tutto tuo, vuol dire che siccome l'amore per natura è unitivo, lo ripeterò mille volte, ma bisogna vedere se lo capisce, l'amore è unitivo, io vivo nell'amore di Dio, e che cosa mi libera dall'angoscia? Ecco, anzi, Lui è la mia fortezza, non temo alcun male. Io so che comunque anche se adesso è buio, domani spunterà il sole, confido nel Signore, non mi lascerà sempre al buio. Il Signore li aiuta e li libera dai malvagi e li salva, perché in Lui si sono rifugiati. Vedete, anche questo salmo, no? In Lui si sono rifugiati, ma per esempio Dio ci ha inviato sua madre perché ci rifugiamo nel suo cuore immacolato, perché il suo cuore immacolato è tutto di Dio, per cui noi alla fine ci rifugiamo in Dio, perché il cuore dell'Immacolata è tutto di Dio. Ecco, allora vedete, ste benedette santissime parole, ma noi che giornali andiamo a leggere, ma lasciate, ma anche, vabbè, diciamo che siccome hanno imbrogliato un sacco di gente, noi facciamo sciopero di tutto, facciamo lo sciopero dell'acquisto dei giornali e lo sciopero dell'ascolto dei telegiornali, finché non direte la verità, noi scioperiamo, tenetevele per voi le bugie che ci dite, non ne vogliamo più sentire, ci avete ingannati abbastanza. Allora noi leggiamo la parola del Signore, giornale, ogni giorno c'è da leggere qualche cosa che spiega l'Eterno, e i giornali non spiegano niente, perché non dicono neanche le cose vere del momento attuale. Purtroppo, non saranno tutti così, ma purtroppo ne sono tanti, perché sono legati a coloro che li mandano a fare queste cose, per cui sono pagati per dire quello che diciamo i poteri forti vogliono che dicano, e guai se non lo dicono perché li licenziano. Bene, noi stiamo col potere forte che è Dio, è l'Onnipotente e non c'è nessuno che è più forte di Lui. E qui ci fermiamo e chiediamo la pausa musicale. Non so se le suore hanno visto, io ho mandato, ovvero, il link, se possono preparare poi quelle, saranno 4-5 minuti di queste parole che ha detto il Papa, perché sarei contento che le sentiste con le vostre orecchie, così forse qualcuno smetterà di conformarsi alla mentalità di questo secolo. Ecco, vabbè, a tra poco allora.
A
vuoi dare poco. I numeri?
Sì, certo.
Mi spiace, non è che ti sto offendendo
no,
dicendo
no,
dai numeri, no? Dice questo qua.
Assolutamente, no, ci mancherebbe. Sì. Allora 0825 444 391, ovviamente Radio Buon Consiglio per coloro i quali gradissero intervenire. Ave Maria, tra poco.
Bene, allora adesso le suore vi faranno sentire le poche parole del Papa Santo Giovanni XXIII, che cosa dice riguardo ai battimani. Allora, alla regia.
La quarta domenica di Quaresima, Giovanni XXIII era di nuovo tra la folla, a Ostia. Migliaia di persone lo aspettavano lungo la strada, sulla piazza, in chiesa. Volevano vederlo, volevano acclamarlo. Non sapevano che dopo li avrebbe rimproverati, ma bonariamente, con quel suo modo di parlare semplice, spontaneo, familiare.
Sono molto contento di essere arrivato sin qua, ma se vi devo esprimere un desiderio, quello che in chiesa non gridiate, non battiate le mani e non salutiate neanche il Papa. Perché? Tempum Dei, Tempum Dei. Ora, se voi siete contenti di trovarvi in questa bella chiesa, immaginate se non è contento il Papa di vedere i suoi figlioli. Ma appena li vede i nuovi figlioli, mica batte loro le mani in faccia.
Così almeno lo sentono tutti quanti, perché noi qua abbiamo tutti che vogliono metterci del loro, andiamo a pescare le abitudini di tutti quanti, ma non abbiamo le abitudini dei santi, vero, e come siamo stati educati. Cioè la Chiesa è la casa di Dio, e quando si entra in Chiesa ci si inginocchia, ci sta zitti, non si chiacchiera, si adora il Signore, c'è Gesù nel tabernacolo, mostriamo di non aver fede, proprio perché non crediamo che Gesù è presente. Se uno credesse, vero, grande rispetto, adorazione, eccetera, eccetera. Oggigiorno, vedete, si ribalta tutto, no? E pensiamo che sia meglio, perché abbiamo il prurito delle novità. Per cui, sapete, le scimmie, no? Gli scimpanzé, no? Se vi guardate, sono sempre là che si grattano, no? In questo caso dovremmo dire che somigliamo, diciamo, alle scimmie, perché abbiamo il prurito delle novità e continuiamo a grattarci. Basta, basta. Anna, parti te con il Santo Vangelo.
Certo. Gesù conferisce al digiuno un significato ben più profondo, la privazione della sua presenza fisica, che i discepoli avrebbero sofferto dopo la sua morte, alla quale egli li preparava gradatamente. Inizialmente, infatti, gli apostoli non erano ancora abbastanza forti e necessitavano del conforto dovuto alla presenza corporea di Gesù, anziché essere provati con l'austerità del digiuno. L'ottica completamente nuova in cui si muove Gesù mal si adatta alle vecchie prescrizioni, proprio come la stoffa nuova non si adatta alla vecchia e gli otri vecchi al vino nuovo. Dal Vangelo secondo San Luca. In quel tempo i farisei e i loro scribi dissero a Gesù: «I discepoli di Giovanni digiunano spesso e fanno preghiere, così pure i discepoli dei farisei. I tuoi invece mangiano e bevono». Gesù rispose loro: «Potete forse far digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto. Allora in quei giorni digiuneranno». Diceva loro anche una parabola: «Nessuno strappa un pezzo da un vestito nuovo per metterlo su un vestito vecchio, altrimenti il nuovo lo strappa e al vecchio non si adatta il pezzo preso dal nuovo. E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino nuovo spaccherà gli otri, si spanderà e gli otri andranno perduti. Il vino nuovo bisogna versarlo in otri nuovi. Nessuno poi che beve il vino vecchio desidera il nuovo, perché dice il vecchio è gradevole». Proseguo con la lettura, Claudio,
sì,
vuoi?
Sì, sì. Vai avanti tu.
San Luca, capitolo 5, pagina 1114. Il banchetto che Levi fece a Gesù per solennizzare la sua vocazione all'apostolato e il gran concorso di pubblicani che vi fu ci fanno intendere anche meglio che egli non fu affascinato, ma radicalmente mutato. Andò a Gesù con tutta l'anima, riguardò la chiamata come una grazia singolarissima e volle partecipare anche agli altri la sua gioia, cominciando così un apostolato di convinzione in mezzo ai suoi stessi compagni. Si sentì compreso e penetrato dal Redentore e nel parlargli da vicino sentì talmente che egli era la verità, che volle farlo conoscere ai suoi colleghi e organizzò il banchetto. Questa sua intenzione si rileva anche dalla risposta di Gesù ai farisei e agli scribi. Essi, infatti, furono scandalizzati di quel concorso di pubblicani e di peccatori e, non potendo lamentarsene con Gesù direttamente, perché doveva essere al centro del banchetto, fecero le loro rimostranze coi discepoli che stavano più vicini alla porta, dalla quale essi osservavano. D'altra parte, essi si trovavano tra gente che avrebbe potuto angariarli nelle pubbliche esazioni. Erano tra ufficiali del fisco, sempre temibili, e vedendoli così devoti a Gesù, non osarono dirigersi direttamente a lui per non urtarli. Gesù, però, ascoltò le loro lamentele e, pieno di amabilità, con un accento di misericordia che non poteva essere offensivo per i suoi commensali e con un amore grande che conquideva, rispose che non avevano bisogno del medico i sani, ma gli infermi, e che egli non era venuto a cercare i giusti, ma i peccatori. Quel banchetto, dunque, non era un qualunque simposio, ma era una riunione di apostolato. Egli non vi stava per mangiare, ma per curare le anime e salvare quelli che lo circondavano. Essi si consideravano sani e giusti, e ne erano fuori. Ma se avessero pensato alle loro responsabilità, non si sarebbero creduti migliori dei pubblicani e dei peccatori. Nelle parole di Gesù c'era un invito indiretto anche agli scribi e farisei, infermi e peccatori come gli altri e più degli altri, ma essi non lo capirono, perché erano gonfi di orgoglio. Dovettero temere che i pubblicani si fossero offesi delle loro rimostranze. Dovettero capire da qualche sguardo severo che avevano parlato inopportunamente e cambiarono discorso, mostrando di essersi scandalizzati solo della vita poco penitente dei suoi discepoli. È proprio l'arte dei maligni e degli ipocriti, quella di aggredire pungendo. E poi subito mostrare un'altra intenzione, tergiversare, appena s'accorgono di essere stati poco felici o di essere stati confusi in modo umiliante. Gesù diede loro due risposte, una per giustificare i suoi discepoli ed una per suggerire una grande regola di equilibrio e di saggezza nel condurre le anime alla perfezione. Per i discepoli era quello un tempo di intima gioia, perché lo avevano ancora con loro. Era come una festa di nozze, nella quale non potevano pensare a digiunare. Ma quando egli sarebbe stato tolto loro violentemente nella passione, allora sì, che avrebbero digiunato. Avrebbero digiunato sia per volontaria penitenza e sia perché stretti dalle persecuzioni e dalle angustie. Gli scribi e i farisei si contentavano di una giustizia fatta solo di apparenza ed appena reclutato un loro discepolo gli imponevano una disciplina severa di pose esterne che non corrispondevano ad una vera virtù interiore. Era un metodo per formare non i giusti, ma gli ipocriti. Gesù disse loro con una similitudine quanto fosse sbagliato questo metodo. Esigere una pratica di virtù senza svecchiare prima la natura dalle sue inclinazioni era come mettere una pezza nuova in un abito vecchio. Dare dei precetti di perfezione senza che l'anima fosse stata disposta ad accettarli era anzi un profanarli, come sarebbe stolto il togliere un pezzo di stoffa da un abito nuovo rovinandolo per attaccarlo all'abito vecchio. E più si sdrucirebbe e la pezza nuova non gli converrebbe. Un'apparenza di virtù in un cuore ancora poco formato è una stonatura, perché è un'ipocrisia, un precetto altissimo insegnato a chi ancora sta ai primi elementi è una profanazione, perché è deformato dalla sua poca comprensione e può fargli più male che bene. Gesù Cristo insistette su questo importante argomento con un altro paragone, dimostrando quanto fosse imprudente il forzare estremamente la fragilità umana e quanto fosse difficile farle comprendere le sante novità delle opere di Dio. Chi pone il vino nuovo in otri vecchi li rompe e perde il vino, e chi è abituato al vino vecchio lo preferisce al nuovo, Bisogna dunque mettere il vino nuovo in otri nuovi e aspettare che il vino nuovo diventi in certo modo stagionato per poter essere accettato da quelli che sono abituati al vecchio. Gesù voleva anche ammonire gli scribi e farisei attaccati alle loro vecchie tradizioni ed incapaci di comprendere le nuove misericordie di Dio, e voleva loro dire che dovevano rinnovarsi internamente per rendersi capaci di accoglierle. Se egli non esigeva un maggiore esercizio di virtù dai suoi discepoli, era proprio per non scoraggiarli e renderli più inetti al regno di Dio. Sarebbe poi venuta l'ora delle prove, del dolore, e nell'afflizione si sarebbero perfezionati e sarebbero stati atti a digiunare e a praticare la più alta perfezione. Ecco, terminato.
Il Signore ci ha donato la sua Santissima Madre, che è la nuova Eva, e ci ha donato una madre perché noi dobbiamo crescere. Qui questa mamma, piena di grazia, avendo cure materne nei confronti dei figli, però li fa crescere, li alleva, li nutre. Diciamo che la mamma è mamma e questo è il suo compito. Infatti il Signore ha creato la Madonna perché noi avevamo un padre che però Gesù definisce come una chioccia. Per cui pensate un po', Gesù definisce il padre come una madre, come una chioccia che tiene i suoi pulcini. Pensa che semplicità. Però diciamo che noi avevamo bisogno proprio di una chioccia visibile. È la Madonna, no? Che chioccia ci ha dato, pensa un po'. Però noi dobbiamo sentirci dei pulcini, vero, in plumi, che hanno bisogno, vero, di pregare tanto, di chiedere di stare vicino alla mamma, no? Che ci aiuti. Vedete, la chioccia, diciamo che, pensate, dove si è fermato la chioccia? Alla cova dei Ria. Più la chioccia ha covato tre pastorelli, ha covato tre pastorelli e li ha fatti crescere, ma pensate un po', in 2 anni hanno raggiunto le più alte vette della mistica. Perché si sentivano niente e la Madonna li ha curati e umilmente loro, come dei pulcini, si sono fatti istruire, no? E sono diventati grandi santi, no? Vi ho detto altre volte che il demonio durante un esorcismo ha detto che Giacinta in particolare era così, dice, quella è terribile, dice, ha detto subito di sì, dice, era talmente trasparente che non riuscivo neanche a sfiorarla, pensa un po', per cui non la vedeva proprio, era talmente pura che non riusciva a sfiorarla. Allora, dice, è quasi come quella là, per cui questa mamma chioccia ha allevato un pulcino che è diventata una chioccia pure il pulcino è diventata una chioccia poi, perché questa Giacinta praticamente non era mai stanca di offrirsi per salvare altri pulcini, altre anime che se no andavano mangiate dalla volpe. Allora vedete che semplicità però, no? Quanti studi, quante presunzioni, ci sentiamo chissà cosa, siamo dei devastatori quando non diventiamo pulcini vicino alla chioccia. Ecco, ma che strano però, dico, ogni tanto pensano la cova dei Ria, la Madonna che cova per i pulcini. È così, per cui con tutta semplicità, ecco, noi vediamo, no? Noi abbiamo, diciamo, siamo stati allevati, abbiamo gustato, vedi, che qui il Signore dice che il vino vecchio è gradevole, cioè più buono del vino nuovo, per cui pensate, no? Noi abbiamo nella Chiesa un vino che è invecchiato, che è un liquore ormai, no? Voi pensate il canto gregoriano, pensate la liturgia, tutte le cose sante che, diciamo, in tanti anni la Chiesa, vero, che ha tenuto e ha messo in queste otri tutte le delizie, vero, della santità di 20 secoli di santi, che sono pagine di Vangelo vissuto. Adesso cosa è successo, no? Che praticamente questi specie di innovatori hanno messo le cose nuove nelle otri vecchi. E cosa è successo? Hanno scassato tutto. Hanno scassato tutto, è scoppiato tutto. Per cui la parola di Dio insegna, ma se uno non la vuole capire e la vuole interpretare a modo suo, non capisce il significato, no? Pensate che soddisfazione, no? Abbiamo scassato tutto. Bene. Per cui vuol dire che non abbiamo obbedito al Signore. Abbiamo voluto mettere il vino nuovo, le innovazioni. Vedete che il Papa stesso ha dovuto dire: uè, queste cose qua scassano l'otre, va bene? Per cui non si applaude in chiesa, vero? In chiesa si adora, la casa di Dio, neanche il Papa si applaude, cari miei. La santità non dipende dal numero delle ovazioni e neanche dei minuti di battimani, no? Ma dipende dall'umiltà della serva, dall'umiltà del servo, dall'umiltà che dice: Signore, apri le mie labbra perché io possa cantare le tue lodi, perché io possa guardare le tue meraviglie. Quando comincio a guardarmi io e mi guardo allo specchio e mi vedo bello e mi dico: oh, come sono bello, divento vanitoso e stolto. Pensate che Lucifero si è visto bello, guardate che bello che è. Se uno vedesse Lucifero morirebbe di spavento, tanto si sentiva bello, si sentiva come Dio, capite la tattica del maligno qual è? Presuntuoso, ti senti chissà chi, ti senti come Dio, ti senti intelligente, ti senti applaudito, ti monti la testa, cari miei, combini di quei guai infernali, guai infernali. E vabbè, adesso, Anna, io ho visto che c'è un bel fioretto, vero? Poi volevo ricordare che oggi, appunto, che è la beata Teresa di Calcutta, vero? Sentite un po'. La beata Teresa di Calcutta che cosa dice, no? Dice così: tutto quello che facciamo è una goccia nell'oceano, quello che facciamo, l'umiltà, no? È una goccia nell'oceano, ma se non lo facciamo, quella goccia mancherà per sempre nell'oceano, per cui dobbiamo fare la nostra parte, perché l'oceano è fatto di tante gocce e ognuno deve fare la parte sua. Allora, quella goccia mancherà per sempre. Non amate per la bellezza, perché un giorno finirà. Non amate per ammirazione, perché un giorno vi deluderà. Ah, giù con gli applausi. Amate e basta. Ecco, questo è quanto dice Madre Teresa di Calcutta. Benissimo. Allora, Anna, leggi tu
il fioretto. Ho fame del buon Dio più che del pane.
Bello, quello lì è bellissimo.
Anche quello di ieri era molto bello. Un missionario racconta che a Karankade, nelle Indie inglesi, un povero cieco aveva fatto 5 miglia di cammino per andare a comunicarsi la domenica. Assistendo alla Santa Messa, però, non avvertì il momento in cui doveva accostarsi all'altare, e quando si alzò per andarvi, uno dei vicini lo avvisò che era troppo tardi. Il giorno dopo, alle 6, il cieco ritornò in chiesa per comunicarsi. Ma che cosa accadde? Il sacerdote quella mattina, chiamato in fretta al capezzale di un moribondo, aveva dovuto celebrare la Santa Messa alle 4 e non sarebbe ritornato se non alle 12. Che desolazione per il povero cieco. Fatta qualche preghiera, singhiozzando, il povero cieco pensò che forse era meglio ripartire per ritornare a casa. Invece, il giorno seguente era ancora notte Alcune persone corsero ad avvertire il sacerdote che il cieco era alla porta della chiesa, svenuto per sfinimento. Il missionario subito accorse ed il vecchio cieco gli gridò: «Oh padre, datemi la santa comunione, è da domenica che sono digiuno». «Ma è troppo, vedi che non puoi tenerti in piedi, vieni a rinforzarti con un po' di cibo». «No, no, ho fame del buon Dio più che del pane, datemi la comunione, vi supplico». Il povero cieco fu subito comunicato e volle fare un buon quarto d'ora di ringraziamento prima di ristorarsi con un po' di cibo. Non serve aggiungere altro, veramente.
Ecco. Oh Signore, facci il dono della santa vergogna. Ecco, vedete, ho fame di Dio. Noi lo riceviamo così. Senza, pensate questo, quanti chilometri ha fatto da cieco. Però dico, quella persona lì che gli ha detto sei uscito troppo tardi, perché non gli ha detto prima esci? Però il Signore ha voluto così perché noi avessimo il racconto di un virtuoso, ecco, un uomo virtuoso che come Bartimeo sembra cieco. Vedete che quel cieco lì in realtà ci ha visto molto bene, perché dice: io ho bisogno del pane di vita eterna, qui ho bisogno di Gesù. Vedete che fede aveva, qui ci vedeva bene lui, vedeva bene ciò che conta di più, cioè ciò che va amato sopra ogni cosa, è Dio, non le cose di qua giù. Ecco, c'è anche il fioretto di ieri.
Sì, riguarda Padre Pio.
Racconta anche quello, perché tanto sono, questi
la
sono dei flash.
Sì, la confessione settimanale, siamo, ecco, il primo venerdì del mese, cioè proprio la confessione settimanale. San Pio è stato, si può dire con ragione, la grande vittima del confessionale. In media la confessione da San Pio durava soltanto 3 minuti. Confessava dunque in media circa 20 persone l'ora, circa 60 donne e 60 uomini tra mattino e pomeriggio, più di 100 confessioni al giorno. Ma c'erano giorni in cui Padre Pio arrivava a 19 ore di confessionale. Per lunghi periodi confessò 10 e anche 15 ore al giorno. C'è chi calcola che il santo sia arrivato fino a circa 5 milioni di confessioni. Solo Dio sa il numero esatto. Egli però avvertiva tutto il peso di quel compito sovrumano. Se sapesse, disse una volta ad un sacerdote, quanto è tremendo sedersi nel tribunale della confessione. Noi amministriamo il sangue di Cristo. Dobbiamo stare attenti a non buttarlo con facilità e leggerezza. Quando scendeva per le confessioni, sostava prima davanti ad un'immagine della Madonna e pregava con fervore. Egli si affidava alla piena di grazia, il suo ministero di misericordia e di perdono. Curava moltissimo anche la frequenza alla confessione. Ci teneva per se stesso e per gli altri. Per sé è certo che egli si confessava almeno ogni settimana e molto spesso più volte alla settimana, senza contare i periodi in cui si confessava anche ogni giorno e da qualunque sacerdote. Per gli altri voleva la confessione settimanale come norma d'oro della vita cristiana. Anche negli anni di grande ressa di folle, egli non ammise mai che i suoi figli spirituali potessero confessarsi oltre 10 giorni. Una volta una figlia spirituale, per trascuratezza, aveva lasciato passare 1 mese senza confessione. Quando si presentò a San Pio e gli disse che non si confessava da 1 mese, ebbe un severo rimprovero dal padre. Sciagurata, ancora non hai compreso il valore della confessione e cosa perdi trascurando questo sacramento. Padre Pio infatti era convinto che la confessione è un mezzo efficace non solo per togliere i peccati, ma anche per aumentare la grazia divina. Egli insegnava che vale più un atomo di grazia che tutto l'universo creato. vale più un atomo di grazia che tutto l'universo creato.
Ecco, e allora pensate che c'è sciagurata, tu non comprendi, ma oggi non lo comprendono né i penitenti e neanche i confessori, perché se sapessero quanto valore ha la confessione fatta bene, non quelle confessioni fatte a chiacchiere e a soluzioni alla leggera, senza insegnare, senza ammaestrare anche il penitente, chiaramente ci sarebbe sempre qualcuno disponibile a confessare, perché i parrocchiani li formi nel confessionale, non nelle prediche domenicali, quando praticamente uno ascolta un po' e si dimentica, è una questione personale, nel confessionale tra te e Gesù, che ti corregge nei tuoi difetti, allora tu migliori, se no resti sempre quello che sei, poi noi poi ci sentiamo così bene, che passiamo talmente felici e contenti che passiamo all'applauso addirittura, perché ci sentiamo quasi quasi, come dei cherubini ci sentiamo, senza peccato, cioè ci sentiamo non come i cherubini, come i pinguini, Bene. Santa giornata a tutti e mi raccomando, è domani, primo sabato del mese, comunione riparatrice, confessione, e offrire in riparazione tutti i peccati che si compiono ogni giorno contro il cuore immacolato di Maria. Pensate un po', mi hanno riferito che addirittura i ragazzi si mandano i messaggini con le bestemmie verso Dio e verso la Madonna, pensate un po', va bene? Va bene? Non le preghiere, no? Cari miei, i genitori, se non cominciano a far penitenze e a pregare, dovranno render conto, perché abbiamo partorito i figli sul letamaio, non è colpa loro, è colpa nostra. Santa giornata a tutti, Ave Maria.
Ave Maria.